Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.47 la linea alla redazione di Controradio per l'informazione regionale. La Corte di Appello di Firenze ha confermato le condanne per tortura a carico di alcuni agenti penitenziari per le violenze inferte ad una persona detenuta nel carcere di San Gimignano, come avete sentito anche dal GR di Popolare Network. Pene inflitte dai 4 anni e 2 mesi ai 3 anni e 8 mesi con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Si tratta della prima condanna in appello per il reato di tortura di cui con forza abbiamo chiesto l'introduzione nel codice penale ottenuta nel 2017. In un paese democratico non deve esserci spazio per la tortura di Stato e crediamo che questa sentenza sia una vittoria innanzitutto per lo Stato di diritto, le istituzioni e i cittadini, ha dichiarato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. In queste ore è arrivato anche il commento del portavoce di Amnesty International, Riccardo Nuri. Questa condanna, la prima in appello a carico di funzionari dello Stato, conferma che il reato di tortura dopo ottenuto nel 2017 dopo una campagna durata quasi 30 anni serve. Veniamo allo stabilimento Eni di Calenzano. L'incendio del 9 dicembre al deposito di idrocarburi, oltre a causare 5 morti e una trentina di feriti, avrebbe anche, secondo il geologo incaricato dalla procura, inquinato la falda e i corsi d'acqua circostante. Si indaga per danno ambientale, ma sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Il fatto è che i corsi d'acqua che circondano il deposito di idrocarburi Eni di Calenzano risultano essere inquinati. Emerge dalla relazione stilata dal geologo incaricato dalla procura di Prato Giovanni Balestri, che ha rivelato anche l'alto rischio di inquinamento della falda acquifera. La relazione è stata inviata dal procuratore capo Tescaroli al ministro dell'ambiente, al presidente della regione Toscana, alla sindaca della città metropolitana e alla prefetta. L'obiettivo primario è quello di contenere e rimuovere le ripercussioni negative ambientali intorno al deposito. L'incendio del 9 dicembre scorso, con 5 morti e una trentina di feriti, ha svelato una situazione probabilmente già compromessa. I 18 ettari occupati dall'Eni sono su di una piana solcata da numerosi corsi d'acqua e con una falda importante nel sottosuolo. E mentre le acque provenienti dal deposito erano autorizzate solo ad essere scaricate nel torrente Garille, sembra siano state sversate anche nel fosso Tomarello, non cementato e quindi comunicante con la falda. Dalle analisi fatte il 13 febbraio risulta una costante presenza di idrocarburi nei reflui e sulla superficie del Garille e del Tomarello, con concentrazioni 6 volte superiori a quelle previste dalle autorizzazioni. L'impianto ha 50 anni, la rete acque oleose non è ispezionabile a vista, i permessi risalgono a 10 anni fa, le alluvioni di questi mesi hanno messo in evidenza la mancanza di presidi contro il rischio idraulico ed infine il devastante incendio che tra le altre cose ha contribuito anche ad un importante danno ambientale.
Vogliamo contarci vive. Centinaia in piazza ieri sera a Firenze dalle 19 in corteo rumoroso partito da Piazza Santissima Annunziata. Dopo i delitti di Messina e Roma, non una di meno, ha convocato in poche ore una manifestazione partecipatissima che ha sfilato per le vie del centro. Vogliamo giustizia da vive, non ergastoli da morte, recitava uno striscione. Oggi manifestazione a Pisa e martedì prossimo a Pistoia. Un centinaio di studenti ha invece partecipato questa mattina a Firenze in piazza D'Azeglio allo sciopero USB scuole università per chiedere più investimenti e togliere dalla scuola il concetto di guerra. La protesta su scala nazionale è anche per contestare la chiamata diretta dei docenti di sostegno che mette la didattica e l'inclusione in mano all'arbitrio delle famiglie, non rispettando, si legge in una nota diffusa, le graduatorie e rendendo i docenti ricattabili. Ben pochi dei frequentatori del Tribunale di Prato ieri mattina hanno sgranato gli occhi di fronte all'ovvio che un cartello mestamente annunciava. Si avvisa l'utenza che il Palazzo di Giustizia non è sicuro sotto vari profili e chi vi si accede si assume conseguentemente tutti i rischi. Una comunicazione sintetica, priva di firma o timbro ufficiale, che arriva però dopo anni di appelli e discussioni. Molte infatti le interrogazioni, tante le promesse, qualche passerella e un disagio che cresce ogni giorno di più. Sentiamo i particolari dal nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Ancora una volta magistrati e funzionari lanciano l'allarme. Il Palazzo di Giustizia di Prato non è sicuro. 3 giorni fa una lettera ufficiale al Ministro della Giustizia chiedeva un intervento immediato o, in alternativa, il trasferimento del Tribunale. E ieri mattina un cartello affisso all'ingresso avvertiva gli utenti. Il Palazzo di Giustizia, recitava, non è sicuro sotto vari profili. Chi vi accede si assume tutti i rischi. Nessuna firma, nessun timbro ufficiale, ma un messaggio chiaro che fotografa una situazione oramai insostenibile. Il degrado della struttura è evidente in ciascuna delle sue parti. Infiltrazioni d'acqua, ascensori fermi, arredi mal ridotti, crepe nei muri e perfino topi nei controsoffitti. Una condizione talmente critica che il procuratore Luca Tescaroli ha persino valutato il sequestro della struttura, pur consapevole delle conseguenze per la giustizia locale. Un secondo cartello al terzo piano, quello della procura, segnalava invece il divieto di accesso per pericolo di crollo. Poche ore dopo il primo avviso è stato rimosso, ma la preoccupazione ovviamente resta. Alcuni avvocati avevano già chiesto il rinvio delle udienze per motivi di sicurezza. Intanto i lavori di ristrutturazione procedono a rilento. Si sta costruendo una terza scala di sicurezza e una postazione per i controlli con un metal detector. Ma il cantiere va avanti a singhiozzo, lasciando irrisolti i problemi di fondo. Proprio in queste ore, in città e in visita per la prima volta, la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere. Durante la visita la delegazione incontrerà rappresentanti della magistratura, dell'ordine pubblico e della sicurezza, oltre che delle istituzioni attivamente coinvolti nell'azione di prevenzione e contrasto delle mafie nel tessuto sociale pratese. E c'è da scommettere che più di qualcuno evidenzierà le condizioni del luogo in cui si dovrebbe operare per assicurare la giustizia.
E adesso ci colleghiamo con Palazzo Vecchio, dove i dazi inevitabilmente sono stati al centro e a margine della cerimonia di inaugurazione del 272esimo anno accademico dell'Accademia dei Gergofili. La sta seguendo per noi Sandra Salvato, a te la linea.
Sì, buongiorno Chiara. L'agricoltura è tornata finalmente al centro dell'attenzione, così il presidente dei Gergofili Massimo Vincenzini, che ha parlato subito dopo il saluto della sindaca Sara Funaro, inaugurando questo 272esimo anno accademico nel Salone dei 500, un riflettore necessario dato le molte ombre che affliggono il settore e alle quali Vincenzini ha doverosamente rivolto lo sguardo nelle premesse, dagli eventi climatici estremi all'oscurantismo che impedisce un dialogo costruttivo a livello globale. Se vogliamo, basterebbe limitarsi all'Europa, che sebbene sia unita nel semplificare la politica agricola comune, le cosiddette PAC, storico pilastro della coesione dell'Unione Europea, e nel concedere agli Stati membri maggiore flessibilità nella gestione dei loro piani strategici, sconta però ancora alcuni pregiudizi, come ad esempio l'impiego di nuove tecniche genomiche che potrebbero aiutare piante e animali in allevamento. Ma come dicevi, a proposito di Europa, presente anche l'onorevole Dario Nardella, che è interpellato sui dazi, parla di vicenda terribile, non condividendo le parole della Presidente del Consiglio Meloni, parla di una sfida per la Toscana molto pesante tra le regioni più colpite. Qui si concentreranno, dice, la farmaceutica, si concentrano la farmaceutica, l'alta moda, l'agroalimentare. Solo per il vino si stima un danno per l'Italia di 350 milioni di euro l'anno. Dobbiamo mettere in campo, ha detto, un pacchetto serio che guardi in altre direzioni, sud-est asiatico ad esempio, anche Sud America. Serve insomma abbracciare anche altre questioni, dalla riduzione della redditività degli agricoltori alle risorse per l'intera filiera produttiva, all'innovazione tecnologica. A proposito di scienza, che è la ragione fondante dei Gergofili, questa viaggia a una velocità sorprendente che non è la stessa, sottolinea di nuovo Vincenzini, degli stessi addetti ai lavori e dell'opinione pubblica. Serve una migliore e maggiore informazione. La risposta è dunque in una collaborazione a tutti i livelli della società, perché, ha ricordato in conclusione Funaro, agricoltura, sostenibilità e ambiente sono assolutamente interconnessi, da questi dipende il nostro futuro. È tutto, a te la linea.
La cronaca: un insegnante di un istituto superiore della provincia di Pistoia e la dirigente scolastica dello stesso istituto sono agli arresti domiciliari. Il primo, a cui è stato applicato il braccialetto elettronico, è accusato di violenza sessuale su una studentessa minorenne della propria classe, la seconda di favoreggiamento personale, poiché avrebbe aiutato il professore a eludere le investigazioni in corso informandolo della denuncia che pendeva a suo carico. La notizia è riportata oggi sulla stampa locale. Misure cautelari sono scattate lo scorso venerdì su ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, al termine di un'indagine svolta dai carabinieri di Pistoia e coordinata dalla PM Contesini. A denunciare quanto accaduto, i fatti si sarebbero svolti a partire dal novembre 2024, la madre della studentessa. Al via il bando Cultura 2025, Publiacqua conferma il suo impegno per il territorio. Oggi la presentazione dell'iniziativa, la sta seguendo per noi Domenico Guarino, a te la linea.
Sì, come dicevi, al via il bando Cultura 2025 di Publiacqua, come già negli anni passati, anche quest'anno siamo a fianco di Publiacque, a fianco di realtà importanti del territorio, realtà culturali per le quali vengono messe a disposizione del bando un importo complessivo di 150.000 euro. Il bando cultura va a finanziare la produzione e realizzazione di eventi culturali, è riservato a soggetti che operano nel territorio dei 46 comuni dove l'azienda gestisce il servizio idrico. La scadenza per le presentazioni delle domande è fissata per il 5 maggio 2025 e dal 2020 al 2024 Publiacque ha già sostenuto il settore cultura con ben 635.000 euro, 129 progetti finanziati. Si possono finanziare progetti fino a un massimo di 20.000 euro per coprire il 30% del costo complessivo. Il bando è scaricabile da oggi sul sito publiacqua.it. I criteri premianti sono i seguenti: il numero di fruitori partecipanti attesi, il partenariato locale, la qualità del progetto e la promozione dell'immagine Publiacqua. Per ora è tutto, a te la linea.
Continuiamo a parlare di cultura. Il Parco delle Cascine al centro dell'estate fiorentina, lo ha ribadito questa mattina nei nostri studi l'assessore Giovanni Bettarini parlando del bando pubblicato per i 4 mesi di eventi diffusi in città con uno stanziamento di 1.700.000 euro. All'assessore abbiamo chiesto anche aggiornamenti sul futuro della FLOG. Sentiamo.
Con le cascine consolidare le cose che funzionano, farle crescere e trovare anche nuove iniziative. Dunque le cascine ci sarà, 5-6 giugno Vasco Rossi a 65.000 persone a sera, consoliderà l'idea del Visarno come spazio concerti importanti, il 25 ci saranno invece i Pinguini Tattici Nucleari e poi dal 12 al 15 ci sarà Firenze Rocks, la manifestazione, anche quella importante, quest'anno ancora i Guns N' Roses, ci sono i Korn, i Public Enemy. Poi riconfermiamo tutta una serie di cose come quella dell'Ultravox, rilanciamo il festival di circo di Clownerie fatto da Cirque Fantastique, torna il festival di musica elettronica alle cascine, dunque naturalmente ci sarà Fabbrica Europa, gli eventi ci saranno quest'anno, non c'era mai state alle cascine, questo è proprio un anno in cui le cascine, come dire, sono state messe al centro della programmazione.
Li state portando già avanti anche con l'autunno fiorentino, ma non ne parliamo certo adesso, però pensando a spazi chiusi storici importanti, un accenno alla FLOG, un aggiornamento, assessore.
Allora la FLOG stiamo continuando, ci sono stati anche di recente in questi giorni un lavoro di sopralluoghi e di ragionamento sugli eventi futuri. Vedo tanto entusiasmo da parte della cooperativa e c'è anche da parte nostra, per cui io penso che si potranno fare le cose belle anche negli spazi dell'estate fiorentina.
Siamo in conclusione, le previsioni del tempo, uno sguardo per domani sulla Toscana: cielo sereno, poco nuvoloso, venti deboli in prevalenza da ovest, mari calmi, temperature pressoché stazionarie o in lieve locale diminuzione. L'informazione torna nell'edizione della Newsline delle 18.45, adesso linea al City Lights. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.